Radio 3 Mondo.
Da Laura Silvia Battaglia, ben trovati per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è giovedì 3 settembre, una giornata che precede il primo anniversario dopo un mese del cosiddetto 11 settembre libanese. Il 4 agosto scorso, infatti, un'esplosione accaduta nel porto di Beirut ha provocato morte e distruzione in tutta la città, in particolare nei quartieri intorno al porto come Gemaize, Ashrafie, Mar Mikhail, l'antico quartiere armeno. Centinaia sono stati morti, migliaia i feriti e centinaia di migliaia coloro che hanno perso tutto, la casa, l'attività, l'auto, i familiari. La causa dell'esplosione è individuata dalle autorità, il nitrato di ammonio, 2750 tonnellate che erano immagazzinate nel porto di Beirut da alcuni anni, ma ancora non si sa chi abbia acceso la miccia, se l'ha accesa, e a chi e per che cosa eventualmente servisse questo materiale chimico. A prescindere comunque dall'inchiesta, di cui ancora non si hanno grandi risultati, il Libano deve rialzarsi da una crisi istituzionale economica che lo aveva atterrato già parecchi mesi da prima dell'esplosione. Per la piazza online i suggerimenti di oggi della nostra redazione vanno su questi hashtag Beirut, ovviamente il nome della città, ancora Beirut Explosion, l'esplosione di Beirut, ancora Beirut Blast. E poi consigliamo la pagina Facebook di un gruppo informale di giovani libanesi che provengono da tutta la comunità e da tutto il paese, che si riuniscono per ripulire le strade della capitale. Potete seguirli su Facebook e il loro nome è Associazione per la Salvezza del Popolo Libanese, Jamaitun Najdit Shabieti Al-Lubnanieti, e questo è il loro nome. Per i vostri commenti inviate un sms o whatsapp al 335-5634-296 oppure scriveteci su Facebook e Twitter al profilo Radio 3 Mondo. Stiamo ascoltando la canzone Beirut, tratta dall'album Ya Nas di Jasmine Hamdan, una delle cantanti più note dell'area. Beirut è una città che sempre suscita molti sentimenti. Ecco, dicevamo che quasi un mese fa, alle 6 del pomeriggio del 4 agosto, Beirut venne travolta da un'onda d'urto micidiale e morti, feriti, ma soprattutto tutta quella parte della città vicino al porto gravemente danneggiata. Ecco, un mese dopo Beirut si risveglia, sempre nel mezzo della crisi economica, con un governo ancora più instabile e un primo ministro che è Hassan Diab, dimissionario. Allora cerchiamo di capire cosa accade a distanza di un mese da questa esplosione. Ne parliamo con due ospiti che sono collegati con noi da Beirut: Lorenzo Trombetta, corrispondente dell'ANSA per il Medio Oriente a Beirut, autore di Siria dagli ottomani agli Assad, e autore del blog Lo Strillone di Beirut sull'IMES Online. Buongiorno Lorenzo.
Buongiorno a voi.
E abbiamo con noi, sempre da Beirut, anche Caterina Ferrua, volontaria dell'operazione Colomba. Buongiorno Caterina.
Buongiorno a tutti.
Lorenzo, iniziamo da te, che tra l'altro, ecco, hai vissuto in pieno questo momento. Le strade della capitale, a un mese dall'esplosione, che aspetto hanno? Le persone sono riuscite a tornare a ristabilire un minimo di normalità?
Innanzitutto, per correttezza, appunto, sono in questi giorni a Roma, non sono a Beirut, sono di passaggio a Roma, ho lasciato Beirut circa 2 settimane fa per poi tornarci nei prossimi giorni, quindi le strade della capitale stamattina non ve le posso raccontare in prima persona, è importante dirlo questo, però sono comunque rimasto a Beirut fino a poco tempo fa, e il periodo post-esplosione, anche da quello che so da colleghi, amici e familiari lì, continua a essere molto difficile. La città, come spesso accade, appare normale se non si va nei quartieri ancora pesantemente distrutti, danneggiati. Le attività commerciali, quelle che possono lavorare in un contesto comunque di lockdown parziale a causa del coronavirus, funzionano in maniera apparentemente normale. Quindi, se un visitatore oggi arrivasse da un altro mondo senza sapere cosa è successo il 4 agosto, vedrebbe una città più o meno una Beirut normale. Poi, entrando nelle pieghe della quotidianità, parlando sostanzialmente con gli abitanti di Beirut, subito ci si rende conto che non è la stessa normalità di sempre, o degli attentati, o delle violenze politiche che hanno caratterizzato almeno gli ultimi 20 anni di Beirut. È una città che rimane comunque sospesa in attesa di qualcosa che probabilmente non verrà, né la verità giudiziaria, né un cambio del sistema politico, né soprattutto la soluzione della crisi finanziaria. È tutto sospeso in attesa, e comunque si ha la percezione che la situazione peggiori gradualmente di giorno in giorno, senza che in qualche modo nessuno se ne possa accorgere, ma le ferite del 4 agosto, ma anche le ferite di una società profondamente impoverita, rimangono lì, e ogni giorno bisogna farci conti.
Una città dunque ferita, sospesa, che però a poco cerca di tornare alla normalità, soprattutto anche grazie all'opera dei libanesi stessi. Ecco, Caterina Ferrua, volontari di Operazione Colomba, in questo mese i veri protagonisti probabilmente sono stati i volontari che sono arrivati a Beirut da ogni parte del Libano e non solo. Hanno dato una mano a ripulire anche qui, ma non solo. Ecco, lei si è trovata insieme a loro, può raccontarci l'azione, i sentimenti, la coesione tra tutte queste persone con cui si è trovata a operare?
Sì, dunque, abbiamo avuto la fortuna nei primi giorni in cui siamo tornati in Libano a metà agosto, la fortuna di incontrare un gruppo di ragazzi che si sono conosciuti un po' per caso, iniziando ad andare per strada e a capire chi è che stava dando veramente una mano alla popolazione che era stata colpita dall'esplosione. E con sorpresa abbiamo trovato un gruppo di ragazzi giovanissimi che venivano da tutte le parti del Libano e che ancora oggi stanno lavorando tutti i giorni per sostenere le persone che sono state colpite. In particolare sono ragazzi, alcuni addirittura minorenni, che scendono per strada, vanno a fare dei sondaggi porta a porta, praticamente vanno a visitare famiglia per famiglia nei quartieri colpiti, e per capire quali sono i bisogni, se le persone hanno bisogno ancora di mettere a posto la propria casa, se non hanno un posto dove dormire. E la cosa incredibile è che dopo un mese c'è ancora bisogno di fare questo. Noi qualche giorno fa li abbiamo accompagnati a cercare dei documenti e dei vestiti in una casa distrutta nel quartiere di Gemmeise, perché tuttora le case sono così come sono state distrutte un mese fa. Sono pochissimi i cantieri che hanno iniziato a lavorare, e davvero c'è bisogno di ragazzi così giovani che si mettano veramente a lavorare e a supportare le persone che sono state colpite, perché oltre a loro c'è veramente poco dal punto di vista istituzionale di sostegno alla popolazione.
E Caterina, l'Operazione Colomba ha sempre lavorato in Libano negli anni, nei campi profughi, anche accanto ai fantasmi di questa società, cioè dei migranti che qui non possono ottenere lo status di rifugiati. E ci sono siriani che avevano perso tutto in Siria e si sono ritrovati a Beirut nelle stesse condizioni. Cosa ci può dire in merito?
Sì, riguardo in particolare i siriani, molte persone, molti attivisti, sia libanesi che siriani, ci hanno raccontato che il numero degli scomparsi e dei morti è tuttora incerto. Ci sono dati concordanti da parte di UNHCR o dall'ambasciata siriana, quindi già il numero degli scomparsi non si sa qual è. E inoltre abbiamo saputo che ci sono alcune ONG internazionali o locali che fanno proprio una discriminazione nella distribuzione degli aiuti e che quindi controllano le carte di identità prima di portare sostegno alimentare o supporto economico alle famiglie. E addirittura c'è una ragazza, un'attivista siriana, che ci ha raccontato che ci sono alcune famiglie che vivevano nei quartieri vicino al porto, famiglie siriane che sono state minacciate e costrette a lasciare le proprie case dai proprietari di casa libanesi, perché in quei quartieri adesso c'è molta attenzione da parte di gruppi informali, ONG, e che i proprietari libanesi, visto questo fenomeno, hanno preferito andare loro a vivere nelle case che erano prima occupate dagli affittuari siriani per poter accedere anche a questi aiuti. Questo è proprio segno di come la popolazione libanese in questo momento sia veramente, da un punto di vista economico, molto molto affaticata e abbattuta.
Quindi difficoltà economiche che la migrazione non contribuisce in qualche modo ad attenuare. E poi, dicevamo, una città sospesa sotto molti profili, anche sotto il profilo istituzionale. Con Lorenzo Trombetta dicevamo che adesso c'è un nuovo primo ministro, Mustafa Adib, un professore universitario di 48 anni che è stato ambasciatore in Germania dal 2013. La nomina di un nuovo premier stavolta può garantire la formazione rapida di un esecutivo o la capacità di mettere in piedi riforme profonde?
Allora, la prima domanda sì, ovvero già il presidente francese Emmanuel Macron, quando pochi giorni fa si è recato a Beirut, ha strappato da parte dei leader politico-confessionali libanesi la garanzia che questo governo verrà formato in 15 giorni, quindi diciamo a metà settembre. Ma la formazione di un esecutivo, per quanto possa avvenire in tempi record per il Libano, ricordiamo gli ascoltatori che il Libano spesso la formazione di un governo può prendere anche diversi mesi, anche a volte più di un anno. Il Libano è un paese che per circa due anni è rimasto senza Presidente della Repubblica perché non si trovava il consenso, quindi il fatto di avere un governo in 15 settimane effettivamente è un record per il Libano, ma al di là dell'aspetto così meramente istituzionale e temporale, avere un governo in Libano non significa poter avviare riforme, perché le riforme strutturali profonde di cui Macron e tutti in qualche modo dicono di aspettarsi non possono avvenire dall'oggi al domani e né possono avvenire con questo attuale sistema politico. In qualche modo i garanti dell'attuale sistema sono i primi che faranno di tutto dietro le quinte, mentre diranno che vorranno riforme, come lo dicono, per far sì che il sistema rimanga irriformabile. E quindi Macron stesso dice di averci messo la faccia. Lui probabilmente continuerà tutto il suo mandato ad avere la stessa linea politica, ma i leader politico libanesi sono da lì da molti più mandati di Macron, di Hollande, di Sarkozy, e possiamo tornare indietro. Aspetteranno probabilmente, come hanno già fatto dal leader di Hezbollah e tutti gli altri, a mostrare disponibilità per le riforme, a mostrare tutta la flessibilità pur di avere in cambio gli aiuti necessari. Dopo il 4 agosto prenderanno il tempo necessario in attesa che comunque l'attenzione anche politica europea e internazionale piano piano si scontri con la realpolitik, con la realtà dei fatti, che alla fine l'unico interlocutore istituzionale per il Libano rimane l'oligarchia al potere. Che poi sia Mustafa Adib, lo sconosciutissimo Mustafa Adib, o un nuovo premier molto più conosciuto come Saad Hariri o qualcun altro, questo alla fine cambierà pochissimo i veri giochi che sono sul piatto della bilancia oggi. Quindi direi nulla cambia in Libano, al di là ora di tutta il festival istituzionale, delle visite dei vari politici, anche italiani, che in questo periodo in qualche modo alimentano le cronache sul Libano. I libanesi sono ben coscienti di questo, infatti continuano a scendere in piazza, a protestare in maniera più o meno violenta o arrabbiata, ma anche lì di fatto trovano un muro di gomma molto, molto alto e molto difficile da superare.
Quindi il rischio è che ci si trovi in una situazione un po' gattopardesca, cioè tutto cambia finché nulla cambi, come diceva il principe di Salina, ma il presidente Aoun ha chiesto di dichiarare il Libano uno stato laico in questi giorni, auspicando un superamento del sistema confessionale. Però è un paese che poggia tutto il suo sistema sul confessionalismo. Una missione possibile o impossibile questo cambio auspicato da Aoun, secondo te, Lorenzo?
Ma no, non è possibile. Il fatto che lo dica Aoun, che da anni è Presidente della Repubblica, non aveva mai fatto, tant'è meno nel suo discorso di insediamento non aveva parlato in questi termini. Evidentemente gli hanno chiesto, le pressioni internazionali, Macron e altri, sono talmente forti che in questo momento serve parlare con degli slogan, con delle promesse. La gente in qualche modo, pensano ancora i politici libanesi, che la gente creda e raccolga questi appelli come se fossero effettivamente traducibili sul terreno. Uno stato laico in Libano, cosa vuol dire poi laico per far piacere alla Francia del laicismo? È tutto molto in qualche modo artefatta questa retorica. Il Libano non può avere uno stato laico come forse si aspetta Macron o qualche altro. C'è un processo in corso, un processo storico molto complesso. Il Libano forse troverà una sua formula che non è descrivibile nel laicismo o in qualcos'altro. È scritto nel processo avviato dopo la guerra civile libanese nel 1990-91 di creare per esempio un senato aconfessionale, un parlamento, una camera bassa aconfessionale e un senato invece che protegga, diciamo, le comunità. Ecco, invece al di là degli slogan, c'è Aoun, il Presidente della Repubblica, che ha anche più poteri esecutivi rispetto a quelli di altri Presidenti della Repubblica in Europa, avviasse per esempio soltanto l'applicazione di un accordo che è già scritto nel 1990-91, quello sarebbe un passo interessante. Vediamo poi effettivamente i politici libanesi come si mostrano rispetto alla volontà di creare un sistema parlamentare bicamerale, metà confessionale e metà basato sulla cittadinanza. Questo sì sarebbe, diciamo, una notizia. Il resto per adesso sono un po' chiacchiere che servono appunto a sbloccare gli aiuti della Francia e degli altri paesi.
Citavamo dunque la Francia e torneremo adesso a parlare di Francia, ancora della visita del presidente francese Macron in questi giorni. Intanto grazie a uno dei nostri ospiti, a Caterina Ferrua, volontaria dell'Operazione Colomba a Beirut, che ci ha raccontato il mondo dei volontari che stanno risistemando la città. Grazie ancora per essere stata con noi e buon lavoro. E ricordo ai nostri ascoltatori che potete iscrivervi alla nostra newsletter per avere la rassegna stampa del mattino e contattarci adesso via sms al numero 335-5634-296. Aspettiamo le vostre domande, richieste, commenti. Li Beirut, min qalbi salamun li Beirut, wa qubalun. Min kalbi salamun li Beirut, questa è Fairuz, probabilmente la cantante vivente più nota di tutto il mondo arabo libanese. Fairuz è il suo pseudonimo per Nuhad Haddad. Questa cantante viene da una famiglia cristiana maronita libanese. Questa canzone, che venne uscì nel 1984 e si traduce come una lettera a Beirut, è stata rilasciata, diciamo, al culmine della guerra all'interno della città durante la guerra civile, diventò l'espressione di come il nazionalismo libanese fosse stato corrotto e le persone pagassero il premio finale per questo. E questo è anche uno dei motivi per cui Fairuz è stata ricordata tanto, questa canzone è stata tanto utilizzata anche sull'immagine delle macerie in questi giorni come simbolo dell'unità nazionale. Poi abbiamo visto Fairuz, ormai ottantenne, nell'incontro con il presidente francese Macron in questi giorni in visita a Beirut. Ricordo che Macron comunque oggi è già volato verso l'Iraq, dove continua il suo giro diplomatico in Medio Oriente. Allora ne parliamo sempre con Lorenzo Trombetta, che è collegato con noi da Roma stavolta, ma vive in Libano, e con Danilo Ceccarelli, giornalista freelance residente a Parigi e collaboratore di agenzia Nova e dell'Huffington Post. Buongiorno Danilo.
Buongiorno, buongiorno a voi.
E Danilo Ceccarelli, ecco, Macron, certo, il Macron, l'incontro con Fayrouz, c'è cioè un po' una celebrazione di questi due nazionalismi che si incontrano. Macron è tornato a Beirut ed è stato il primo leader occidentale che si è presentato, non solo occidentale, insomma, che si è presentato in città dopo l'evento dell'esplosione del 4 di agosto. C'è stato un bagno di folla allora, e adesso c'è anche altro, ci sono anche dei suggerimenti alla classe politica libanese per far uscire il Libano da questa impasse. Qual è il significato politico di questa visita nella strategia estera della Francia in Medio Oriente, Ceccarelli?
Ma la vicinanza di Macron al Libano si inserisce in una tradizione di rapporti tra Parigi e il paese dei cedri che dura ormai da diversi secoli. Ricordo che anche il mandato francese in Libano, creato dopo la prima guerra mondiale, giustamente, come avete ricordato, è stato il primo leader a recarsi sul posto due giorni dopo l'esplosione. Quella di due giorni fa è stata infatti la seconda visita dopo la tragedia, e con questa seconda visita il Presidente ha voluto aumentare la pressione sulla classe dirigente del paese affinché vengano fatte le riforme necessarie per far ripartire il Libano. Non a caso Macron è atterrato lunedì sera a Beirut, poche ore dopo la nomina del nuovo primo ministro, che ha incontrato subito in serata verso mezzanotte. E secondo un'indiscrezione della Reuters molto interessante, il viaggio di Macron era stato anticipato da un documento di due pagine che l'ambasciata francese avrebbe fatto circolare tra i dirigenti politici, che era una sorta di roadmap con i principali punti che secondo il presidente, il paese e le autorità devono affrontare, come ad esempio la nomina di un governo provvisorio o anche la tenuta di nuove elezioni. Macron sta dimostrando anche questa volta in Libano, sta utilizzando la sua solita strategia diplomatica, che è quella incentrata sul dialogo, il dialogo con tutte le parti, il dialogo con tutti gli attori politici. Anche questa volta l'ha confermato, ma molti libanesi non sembrano però aver apprezzato questa strategia. Macron ha comunque intavolato un dialogo anche con quella classe politica che viene libanese, che viene considerata corrotta, viene considerata la principale responsabile, il principale freno del paese. Per questo si sono verificati dei violenti scontri tra alcuni manifestanti e forze dell'ordine durante appunto il soggiorno del presidente.
Ecco, ma qual è invece la reazione in patria per Macron rispetto a questa visita? Ricordiamo tra l'altro alcuni suggerimenti della redazione, Ceccarelli appunto citava la Reuters, anche Al Jazeera oggi pubblica un servizio proprio su questa roadmap che sarebbe stata distribuita nel viaggio di Macron a Beirut ai politici locali, e poi ancora oggi L'Orient Le Jour, in un pezzo che oggi Luigi Spinola ha letto in rassegna stampa, si dice che il nuovo mandato francese, tra virgolette, ha dei limiti, e si spiega come Macron sta cercando di posizionarsi su importanti questioni geopolitiche nell'arco medio orientale, tra la guerra in Siria e le tensioni greco-turche nel Mediterraneo orientale. Questo per la politica estera, ma le reazioni in patria per Macron quali sono, Ceccarelli?
Il Libano, come dicevo, è un paese molto importante, quindi anche l'opinione pubblica si rende conto del fatto che la Francia svolge un ruolo fondamentale. In Francia vivono 210.000 libanesi, in Libano ce ne sono 25.000 secondo i dati del Ministero degli Esteri. Macron fin dal primo giorno del suo mandato ha dimostrato un attivismo diplomatico che non aveva certo il suo predecessore François Hollande. Ovviamente ci sono spesso delle critiche che gli vengono rivolte sul fatto che sembra essere in alcuni momenti concentrato più sull'aspetto internazionale che sull'aspetto interno. Ma Macron sta dimostrando di interessarsi nell'area, in questo momento all'area del Medio Oriente, in un momento in cui gli Stati Uniti si stanno anche ritirando la loro presenza militare in certe zone, come ad esempio l'Iraq. Infatti dopo Beirut, il giorno dopo, Macron si è recato a Baghdad, quindi questo ha un significato politico e geopolitico molto forte.
E tra l'altro ricordiamo che nella visita di ieri a Baghdad Macron ha insistito sulla necessità di mettere un po' l'argine sulla presenza turca e gli attacchi tra l'altro dei turchi nel nord dell'Iraq, il cosiddetto Kurdistan iracheno. Lorenzo Trombetta, ritornando a te, c'è anche una domanda da parte dei nostri ascoltatori che ti giro. Le reazioni della popolazione libanese alla visita di Macron? C'è stato un bagno di folla all'inizio, sembra abbastanza evidente come la comunità cristiana baronita sia molto coesa intorno a lui, Laurent Lejour lo esalta sostanzialmente, ma in generale comunque la Francia e Libano era un'ex colonia francese. Qual è l'atteggiamento della popolazione nei confronti della, di Macron e della Francia in questo momento dopo ciò che è avvenuto?
Ma sono due momenti diversi. Il primo, quando Macron è venuto subito dopo l'esplosione, gran parte della popolazione, per quanto è possibile poi raccontare uno spirito collettivo, comunque generalmente c'è stata una forte speranza, un forte slancio che Macron potesse in qualche modo salvare la situazione in un contesto anche di grande emozione seguita al disastro del 4 agosto. La visita invece del fine agosto, primo settembre, ha assunto tratti diversi, perché Macron, come ricordavate, è andato meno in qualche modo incontro agli interessi delle persone, dell'uomo comune, che appunto non riesce a vedere nel sistema politico un interlocutore, mentre Macron ha messo più, diciamo, ha usato più la tecnica del pragmatismo e del cercare di negoziare con gli attuali leader politico libanesi. Non poteva forse fare altro, ma questo non è sicuramente piaciuto a chi si aspettava un Macron, appunto, un supereroe che cambiava in poco tempo gli equilibri locali. Invece è un Macron che parla con tutti, che parla di una roadmap e di riforme che poi, come dicevo prima, evidentemente sono mirate più che altro a lanciare il negoziato tra Libano e il Fondo Monetario Internazionale. Quindi in qualche modo Macron sta chiedendo: fate una roadmap minimalista, dateci questo progettino di riforme, lo mettiamo nel cassetto, a quel punto sblocchiamo tutta una serie di aiuti anche che possono andare nel corso degli anni. Ma i libanesi da questo punto di vista non hanno apprezzato il cambio dal 6 agosto al 1 settembre di un Macron che comunque poi ha scelto il 1 settembre come data centrale, il centenario della nascita del Grande Libano. Tutti sanno che il Grande Libano è anche, non soltanto, una colonia, una creatura coloniale francese. Ecco qui che i libanesi hanno cominciato più a dividersi rispetto al momento di afflato seguito alla visita di Macron, alla prima visita di Macron di agosto.
E Lorenzo, a questo proposito, la nostra ascoltatrice Cristina da Padova, abbiamo un minuto circa, ma ci chiede: quando parliamo di riforme in Libano, possiamo spiegare bene di cosa si tratta? Si riferisce sicuramente a queste proposte della road map francese.
Come accennavo, ci possono essere due livelli di riforme. Quello più ambizioso, richiesto da gran parte del movimento di protesta dell'anno scorso e di oggi, che è la creazione di un sistema politico basato sulla cittadinanza e non sull'appartenenza politico-confessionale, sull'appartenenza comunitaria. Questo significa che per diventare da Presidente della Repubblica, Primo Ministro, a ogni tipo di carica istituzionale, anche la più bassa, la più inferiore, non si usa più l'attuale manuale Cencelli della spartizione confessionale, ma si usa il principio della meritocrazia e del fatto di essere tutti, di avere tutti gli stessi diritti in quanto cittadini. Questo percorso richiede però tutta una serie di manovre, di passaggi che impiegheranno anni, se ci sarà mai la volontà di un intero sistema politico, che non è soltanto 4, 5, 12 capi bastone che oggi sono al potere, ma richiede uno sforzo di cambiare una mentalità. Probabilmente ci vorrà almeno una generazione, quando mai si avvierà questo percorso.
Quindi
un altro livello, molto più, se vogliamo, immediato, ma non deve essere confuso col primo, di riforme, significa aggiustare qua e là un po' la legge elettorale, un po' il sistema bancario, un po' il modo di gestire la giustizia. Per esempio, faccio degli esempi proprio i più macroscopici, in modo che la comunità internazionale, poi di chi parliamo dell'Europa e degli Stati Uniti in primis, che rappresentano un po' il faro delle cosiddette democrazie occidentali, siano contente che il Libano sia avvicinato agli standard della comunità internazionale.
Quindi una serie di aggiustamenti necessari in prospettiva di un paese che si possa rialzare. Grazie ancora a Lorenzo Trombetta, corrispondente dell'ANSA per il Medio Oriente a Beirut, e a Danilo Ceccarelli, giornalista freelance residente a Parigi e collaboratore dell'Agenzia Nova e Huffington Post. Grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi. Si chiude così la nostra puntata. Vi saluta tutta la redazione di Radio 3 Mondo, alla console Simone D'Arrigo, la regia Giulia Nucci, Anna Maria Giordano, curatrice del programma, e redazione Costanza Spocci e Giulia De Luca. Vi saluta Laura Silvia Battaglia, appuntamento con Radio 3 Mondo domani alle 6.50 con la rassegna stampa, mentre ritorniamo alle 11 ma lunedì, lasciando spazio domani a una doppia puntata di Radio 3 Scienza, con cui vi lascio adesso. Restate ancora su Rai Radio 3. Buon ascolto.